Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Facciamo festa nel Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Con Maria Maddalena e con gli apostoli Pietro e Giovanni, primi testimoni della risurrezione, anche noi crediamo che Cristo Signore è veramente risorto e vogliamo vivere e annunciare questa bella notizia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide la pietra che era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutte e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore.
Lode a te, oh Cristo.
È la Pasqua del Signore, è la Pasqua della vita, è la Pasqua della gioia, è la Pasqua della gloria. Poiché la Pasqua del Signore vuol dire che questa festa di Cristo si estende a tutti coloro che fanno parte della sua famiglia. È incominciato in mezzo agli uomini il regno di Dio. Le parole dello stesso Gesù sono queste: è venuto in mezzo a voi il regno di Dio. Allora è stato sconfitto il regno di Satana. Fino alla venuta di Cristo, fino alla risurrezione di Cristo, Satana si divertiva a vessare gli uomini, a impossessarsi delle loro anime, a tribolare questa umanità già tanto affaticata e confusa. Ora, con la vittoria della vita sulla morte, con la risurrezione di Gesù da quella tomba che rimarrà vuota in forza della potenza divina di Cristo che risorge, ora noi possiamo gioire. Perciò i canti che animano la liturgia di questo periodo pasquale sono canti di alleluia. La parola ebraica significa il cuore in alto, le anime rinate, la primavera dello spirito, il domani bello come oggi. E allora questa umanità deve respirare una luce vera e deve vivere di una speranza che non sarà delusa. Quando noi pensiamo alle generazioni che sono passate nei secoli fino a Gesù, noi vediamo come una nube sulla testa degli uomini. Poi finalmente quella nube si squarcia. Quando cantiamo gli inni più belli del Natale, diciamo: squarciatevi o nubi, lasciate piovere dal cielo il giusto. Ora quel giusto è venuto dal cielo, è vissuto in mezzo agli uomini, vince il peccato, vince Satana, vince la morte e torna con il trionfo della divina potenza nel regno del Padre. Però non ci lascia soli. Sarò con voi fino alla fine del mondo. Sarò con voi. Quindi voi sarete parte della mia mensa, la mensa in cui tutti ci nutriamo della certezza di Dio, della certezza della fede e anche della certezza della speranza. La speranza non appartiene soltanto più al domani, ma appartiene all'oggi. Infatti noi siamo il popolo della speranza, cioè noi conseguiamo quella vittoria che Cristo stesso ha conseguito. Ci lasceremo alle spalle questa vita terribilmente combattuta e la morte che angoscia i nostri giorni. Quando Gesù nel Getsemani prega, chiede la forza a Dio Padre per affrontare l'umiliazione della passione, Gesù suda sangue e dice: l'anima mia è triste fino alla morte. Quella tristezza che incombeva sull'umanità fino alla redenzione poi si riversa tutta sulla persona di Gesù, sulla persona del Verbo incarnato, sull'uomo giusto, sul servo fedele. La Bibbia lo chiama il servo di Yahweh perché ha servito il Padre. Non è venuto a fare la propria volontà, ma la volontà di colui che l'ha mandato. Gesù ripete spesso questa espressione, non soltanto per confermarci che egli viene da Dio e compie la missione della vita eterna nella vita del tempo e la vita del tempo nella vita eterna, ma anche per dire che ormai anche per noi incomincia questa vita nuova. San Paolo insiste su questo concetto per farci sentire profondamente il beneficio che abbiamo ricevuto noi che eravamo nel peccato. Siamo stati salvati da un giusto e lui dice: io mi meraviglio, perché sapete bene che Paolo prima non credeva, anzi perseguitava a morte i cristiani, girava di città in città, li scovava, li denunciava e li voleva che fossero uccisi perché li riteneva nemici della fede. Ma dal momento in cui Gesù gli è apparso sulla via di Damasco: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Allora Saulo è diventato l'uomo nuovo, il vaso di elezione, è diventato Paolo, il piccolo. Lui così dice: sono l'ultimo degli apostoli, indegno di essere fratello di questi che hanno lavorato, sono stati 3 anni insieme a Gesù, hanno condiviso le giornate terrene del Maestro. Paolo si ritiene indegno di tanta grazia e per questo sente il fuoco nell'anima, nel cuore, nella mente, vuole portare tutti a Cristo. Ripete che egli è stato afferrato da Gesù e ora è lui che vuole afferrare il Cristo. Tutti noi che eravamo afferrati dalla morte, ora siamo afferrati dalla vita. E allora dobbiamo dire: sì, Signore, siamo felici che tu sei venuto e siamo ancora più felici perché tu hai superato il terribile abisso della morte che ci divideva. ora siamo tutti vivi con te. Vogliamo vivere nel tuo amore, vogliamo salvarci tutti per godere eternamente questa beatitudine che è il frutto del tuo amore. E se no, Dio avrebbe fatto l'eremita in paradiso. Senza Gesù, senza la redenzione, la porta del cielo era chiusa. E allora, proprio come grida la liturgia, spalancatevi, o porte, ora entra il Signore della vita. La liturgia domanda a Maria, che è andata per portare gli unguenti e ungere il corpo di Gesù: che hai visto? Dici. E lei risponde: ho visto il Signore della vita, ho visto quella tomba vuota, perché lì c'era stato posto il vivente, ho visto il Signore risorto. Quando Gesù le domanda, tra le lacrime, lei disperata perché non riesce a trovare neanche il corpo di Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Piango perché hanno portato via il mio Signore. Se l'hai preso tu, dimmelo, io lo andrò a prendere. E Gesù allora la chiama per nome, e lei in quella voce riconosce quel maestro così buono che l'aveva perdonata e l'aveva rimesso sulla via della grazia. Allora l'esperienza del peccato deve chiudersi con il giorno della Pasqua. Veramente, ditelo a Gesù oggi, ognuno di voi glielo dica. Non ha importanza se parliamo italiano, francese, dialetto romano o pescarese. Il Signore capisce ognuno, non ha bisogno di parole, guarda il cuore, che sia un cuore veramente innamorato di Gesù. Lo volete questo? Allora diteglielo. È giusto, se lo merita, dopo tutto quello che ha fatto Gesù, almeno si merita che noi gli diciamo: quanto sei buono Gesù, quanto sei amabile. Ed ecco che cosa inizia allora, una corsa verso la bontà, come tanti santi che sono partiti da lontano, lo stesso San Francesco d'Assisi, come San Paolo e tanti altri, però poi hanno raggiunto il traguardo della felicità. Dice San Francesco, ma non lo può contenere, perciò lo grida, non lo afferma soltanto: in fuoco l'amor mi mise. Adesso io sono acceso dal fuoco, quel fuoco che Mosè vide ardere, quel fuoco che lo Spirito Santo ha portato dal giorno della Pentecoste. La Chiesa e tutti noi ora portiamo dentro questo fuoco, lo sapete? È vero che non c'è la neve fuori, non c'è bisogno di fuoco, ma il freddo spirituale è terribile, è peggio della morte. Da quel freddo, soli noi con le nostre forze, non usciremmo mai. E allora, una volta che questo fuoco è venuto, fa quello che fa quando incontra la ruggine: lo brucia, lo libera, il ferro diventa fuoco, no? Mettete il ferro arrugginito nel fuoco e quel ferro diventa fuoco. Questa è la potenza di Dio. I nostri uomini, la nostra umanità morta diventa fuoco dello Spirito Santo, diventa vita di paradiso. E siamo lieti e siamo grati a Gesù.